Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Uno, due, tre, quattro, perché siamo alla quarta puntata di Incipit, anche se questa è la quinta stagione della trasmissione di Radio X dedicata ai libri, alla letteratura, agli autori di Sardegna. E oggi abbiamo ospite un autore che è veramente molto, molto, molto bravo, molto apprezzato dal pubblico sardo e dal pubblico italiano, ma anche dal pubblico francese, perché i suoi libri, ad esempio, sono tradotti in Francia da Gallimard. Quindi, insomma, stiamo parlando veramente di un esponente importante della letteratura contemporanea sarda. Lui è Alessandro De Roma. Alessandro, ci sei?
Eccomi qua, buongiorno a tutti.
Bene, bene, bene. Siamo un po' a distanza, sveliamo questo segreto. Noi siamo a Cagliari, però Alessandro non vive a Cagliari, vive vicino al mare, però il mare del nord, di Sassa, di Platamona, se non ricordo male. Vero, Alessandro?
Esatto, molto vicino. Sì.
Molto, molto, molto vicino.
Mi sono illuso di vivere in Islanda o in Norvegia, da come ne parlavi, ma è il mare del nord della Sardegna sempre.
Che è comunque sempre bello. Allora, Alessandro...
Anzi, direi di più.
Vero, vero, hai ragione. Allora, siamo qui per parlare del tuo ultimo romanzo, pubblicato da Einaudi, Nessuno resta solo. Un romanzo che, insomma, è uscito nel 2021, ma che ancora adesso è... Io amo dire, è nei comodini delle persone, perché quando uno tiene il libro nel comodino vuol dire che lo sta leggendo, quindi amato e apprezzato da tantissimi. E ti chiederei, ecco, per aprire, per iniziare questo incontro nostro di oggi, di raccontarci il tema che tratta Nessuno resta solo.
Ma questo romanzo racconta la vita, due vite parallele in realtà, di un padre e di un figlio, Guido e Tonio, che non si parlano da molti anni, o per meglio dire si parlano perché sono costretti, perché poi gli eventi della vita, la morte di Lucia, che è la madre di Tonio e la moglie di Guido, li ha costretti a riavvicinarsi, però in realtà è molto difficile per loro riprendere un dialogo, anche perché appartengono davvero a due mondi lontanissimi. Guido è un professore universitario a Cagliari di storia contemporanea, è rimasto chiuso nel suo mondo, sempre più solitario dopo la morte della moglie, dalla quale in fondo dipendeva tutta la sua vita pratica. E invece Tonio è un giramondo, un figlio che è partito da casa sua anche proprio in qualche maniera spinto da una voglia d'avventura, ma una voglia di allontanarsi dalla sua famiglia e dall'omosessualità, che in casa sua è un tabù ancora, nonostante i suoi genitori appartengano, insomma, a una famiglia molto istruita, di persone, insomma, che vivono in mezzo ai libri, in mezzo agli eventi culturali, però a quanto pare li accettano l'omosessualità magari solo quando non ha a che fare direttamente con loro. Invece questo figlio è sempre cresciuto in qualche maniera come una spina nel fianco, e questa lontananza è andata crescendo negli anni talmente tanto che davvero questo padre e questo figlio si ritrovano a non avere quasi più nulla da dirsi.
Nulla da dirsi, dicevo. L'altro aspetto importante, poi entriamo nello specifico della storia, il fatto che questa borghesia che tu racconti, questa borghesia cagliaritana, è uno degli aspetti un po' che fa riflettere parecchio all'interno del libro, perché appunto non riesce ad accettare e soprattutto programma per il figlio una vita diversa, e le aspettative vengono completamente disattese, quindi sin da subito c'è questa frattura tra genitore e figlio, no?
Sì, assolutamente, anche perché una delle questioni fondamentali, uno dei primi segnali di questo distaccamento, diciamo, dalla famiglia, è il fatto che Tonio va male a scuola, e in realtà sembra quasi lo faccia apposta per innervosire in modo particolare il padre, ma anche la madre, e non solo va male a scuola, si fa bocciare, ma decide di farsi cambiare il nome. In qualche maniera in casa lo chiamano Antonio, ma lui preferisce farsi chiamare Tonio quando è fuori dalla famiglia. E in questa scelta del nome, che risale già all'infanzia, poi si segna tutto un percorso che finirà per allontanarlo sempre di più dalla sua famiglia. È chiaro che però una cosa è l'intenzione, no, di voler vivere una vita completamente indipendente dalla propria famiglia, altra cosa è poterlo fare. In realtà nessuno lo può fare mai completamente, non so se sia per molti una benedizione sicuramente la famiglia, per altri è una condanna. In ogni caso è sicuramente un segno che ti resta addosso per tutta la vita, non potrai mai essere altro che il figlio di tuo padre e di tua madre. Qualunque sia il destino della tua vita, è qualcosa con la quale devi fare i conti. E lo stesso, anzi, ancor di più vale per i genitori. Possono pensare cosa dei propri figli, ma quei figli restano inevitabilmente la loro vita.
Restano la loro vita, questo è assolutamente vero. E poi, diciamo così, all'interno della narrazione del libro poi si inseriscono anche due lutti, se non ricordo male. Io ho letto il libro l'anno scorso, quindi adesso sto andando assolutamente a memoria. Il lutto appunto della madre, certo. E poi anche il compagno di Tonio a un certo punto viene...
Nicola, viene, sì. Sono due lutti però molto diversi, perché mentre la morte di Lucia, che è la madre di Tonio e la moglie del professor Floris, cioè di Guido, è un lutto che deve essere esibito il più possibile, proprio perché in questo mondo borghese al quale la famiglia appartiene bisogna mostrare il massimo del dolore. In realtà invece il lutto di Nicola resta segreto, deve essere diciamo messo da parte il più possibile, innanzitutto nelle rispettive famiglie, perché non solo la famiglia di Tonio è una famiglia che non sa nulla della vita del proprio figlio, quindi non si può neanche condividere questo lutto con i propri familiari, ma anche la famiglia di Nicola, che muore, in realtà ha una visione totalmente parziale della vita di questo ragazzo, che ha lasciato anche lui la Sardegna per andare a vivere a Torino, dove fa l'operaio in una fabbrica, e per i suoi familiari che sono rimasti in Sardegna è semplicemente un povero ragazzo che si dà da fare per sopravvivere con un difficile lavoro in una fabbrica. Ignorano completamente che sia andato via dal suo piccolo paese proprio per avere una vita più libera, e che in realtà il ragazzo che è il suo coinquilino per i suoi familiari era invece il suo compagno.
Il suo compagno di vita.
Esatto. Per cui sono veramente due lutti completamente diversi, ed era un po' una delle cose che tenevo molto a raccontare in questo romanzo, proprio il fatto che in realtà tutta questa ipocrisia che ruota attorno a certe vite impedisce davvero anche di vivere con l'intensità che la vita ci obbliga a provare certi dolori così grandi. Ci sono dolori che devono essere esibiti e dolori che devono essere nascosti, e in entrambi i casi comunque si tratta di una forma di violenza nei confronti delle persone che subiscono questo dolore.
Ecco, a questo proposito, Alessandro, al di là della finzione narrativa, la società contemporanea è così come la descrivi tu nel libro, nel senso che abbiamo difficoltà a dialogare anche con i nostri familiari più cari, abbiamo difficoltà ad esprimere i nostri sentimenti. Che idea ti sei fatto?
Ma io adesso...
Abbiamo un minuto, abbiamo un minuto.
Sì, velocemente, siccome faccio anche l'insegnante, mi capita, soprattutto mi capitava prima del Covid, di parlare con i genitori dei miei studenti che cercavano sempre di capire attraverso di me informazioni sconosciute sui propri figli, quindi ti direi subito assolutamente sì. Ci sono mille cose che i genitori non sanno dei figli e che i figli non sanno dei genitori. E in generale nella società una grandissima difficoltà a disporsi verso l'ascolto. Le persone parlano tantissimo ma ascoltano pochissimo. E forse i libri hanno questo di straordinario, che sono dei luoghi di ascolto. Si ascoltano le vite degli altri e c'è tutto il tempo per ascoltarle, insomma.
Ho capito. Adesso sei in scrittura di cose nuove?
Sì, sono in scrittura di cose nuove. Soprattutto sto correggendo delle cose già scritte che spero potranno uscire tra il 2022 e 2023, insomma, tra non moltissimo,
ecco. Quindi bene.
Mi auguro.
Bene, noi ti facciamo tanti in bocca al lupo, anche perché, insomma, la scrittura di Alessandro De Roma è assolutamente fantastica. Ale,
grazie mille Giovanni.
Ti chiederei di prendere in mano il libro, perché ti tocca pagare dazio e quindi leggere, certo, l'incipit di Nessuno resta solo. A te la parola.
Eccomi qua. Il mare era basso e piatto. Pareva un immenso marciapiede sul quale avessero gettato l'acqua delle pulizie domestiche. Guido Floris lanciò l'amo e poi si voltò a guardare gli scogli più alti, dove suo figlio Antonio se ne stava immobile, il viso corrucciato, le labbra strette come per trattenere il fiato. Quel bambino aveva il vizio di prendere tutto troppo sul serio. Gli aveva chiesto di stare in silenzio al suo posto per non far fuggire le prede, ma ci mancava poco che non respirasse neppure.
E questo era, ecco, Alessandro qua. De Roma, Nessuno resta solo. Einaudi Editore.
lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost.
E l'arcobaleno si allunga anche nella seconda parte della quarta puntata di Incipit, lo ricordiamo sempre su Radio X 96.8. Perché? Perché abbiamo come ospite speciale Michele Pipia. Benvenuto Michele.
Benvenuto.
Che sta nel direttivo dell'ARC, che è l'associazione di Cagliari che si occupa dei diritti LGBTQIA+. Tutte le ho dette?
Quasi tutte, dai.
Quasi tutte.
Ogni tanto ne aggiungono uno.
Vabbè, comunque più o meno ci siamo. Però tu oggi sei qui a raccontarci il tuo libro, non so, della vita. Adesso non so, che è una cosa abbastanza impegnativa, ragazzi, Che cos'è?
Allora, quando mi hai chiesto quale fosse il libro che mi interessava presentare, ne avevo due. Uno era Zio Cardellino di De Crescenzo.
Sì.
Vincenzo De Crescenzo, dove racconta attraverso appunto la figura di un cardellino molte figure napoletane, non solo, molte cose filosofeggianti come faceva lui. E l'altro invece è stato Franz Kafka, quello che ho scelto, La Metamorfosi, perché è un libro che ho letto in infanzia. Ero alle scuole superiori, l'Istituto Tecnico Martini di Cagliari, quando alla fermata del pullman, in attesa del SE, per tornare a casa mi leggevo questo libro. L'avevo scelto perché in quel periodo andava molto di moda 100 pagine, 1000 lire, c'era una collana,
sì,
di libri, e appunto, avendoli comprati più o meno praticamente tutti, come tre quarti della popolazione italiana, li avevo ancora negli scaffali, quindi ogni tanto andavo e prendevo uno. E poi mi sono incuriosito da questo commesso viaggiatore che un giorno si sveglia in una situazione particolare.
Però la cosa particolare, intanto, che tutti quanti gli ospiti che arrivano in questa seconda parte, quando gli si chiede di portare un libro, la maggioranza viaggia molto indietro nel tempo, cioè si arriva al periodo del liceo, della scuola, delle scuole superiori, quindi c'è sempre questo legame antico con la lettura.
Ma forse perché a quel tempo avevamo ancora la mente ancora da modellare come il Pongo, e quindi probabilmente, come se torno ancora più indietro, i racconti di Edgar Allan Poe, perché tra ragazzini fanno paura, che figo, leggiamoli, eccetera eccetera. Probabilmente appunto in età giovine, quando si ha ancora la mente abbastanza modellabile col Pongo, ci rimangono sicuramente in più qualcosa.
Ecco, e quindi che cosa ti è rimasto? Perché poi insomma a 16 anni leggere Kafka forse, non lo so.
Io sono un po' strano, a 13 ecco. anni per il mio compleanno chiesi la cassetta Don Raffaè, la musicassetta di Fabrizio De André. No, forse 11 anni, neanche 13. E sicuramente i bambini a 11 anni non chiedevano De André, probabilmente ero io un po' strano che leggevo Kafka e ascoltavo De André.
Allora dai, portaci dentro un po' questo Kafka. Che cosa ti aveva colpito? Che cosa ti aveva affascinato? Cioè che cosa ti è rimasto magari di quella storia?
Allora, da buon cagliaritano che conosce molto bene le blatte che popolano le nostre strade, ricollegare il libro a un Kafka che come suo viaggiatore Gregon Samsa che passeggia per le vie di Cagliari in via della Pinetta ti fa pensare, perché ovviamente lo ricolleghi a quel fatto. E ovviamente poi la cosa strana che probabilmente da ragazzino mi aveva colpito è il fatto che appunto uno si sveglia e si ritrova pancia in su, non più in forma umana ma in forma di insetto, e questo era sicuramente la cosa particolare, al di là di poi tutte le letture che ci possono essere all'interno del libro, le cose particolari, l'aspetto del lavoro, la famiglia e tanti altri aspetti che ci sono dentro il libro. Sicuramente il fatto che un giorno ti svegli e sei una blatta è strano.
È abbastanza strano. È un libro anche che invita all'introspezione, in qualche modo. E a te che cosa ha fatto scaturire?
Ma a me rabbia nei confronti del padre, perché era quello più cattivo, che gli lanciava la mela, insomma, gli aveva dato tanti problemi. Il fatto che comunque una persona che si faceva in quattro, perché lavorava per mantenere la famiglia, la sorella e i genitori, ricevere poi quella risposta, soprattutto da parte del padre, era particolare, quindi ti faceva riflettere sul fatto che stai facendo qualcosa per qualcuno che poi non ti è riconoscente, e questo era sicuramente uno di questi aspetti. E poi sì, l'interrogarsi, anche tenuto conto di quando è stato scritto, anche dell'aspetto del lavoro, di quanto lavori e poi ti ritrovi ad avere un capo che ti tartassa, che ti fa le pulci, che ti, come succede nel libro, ti dice tanto non stavi già lavorando bene, eri già un fannullone, cose del genere. Se lo vediamo al giorno d'oggi non è cambiato nulla,
appunto,
quindi rimane uguale, con i capi che ti dicono non hai fatto nulla, ti licenzio se non vieni al lavoro.
Infatti bisogna cercare di non avere capi.
Cercare di non avere capi, questo l'ho imparato sempre nella vita e l'ho sempre portato avanti in questa maniera, però ai quei tempi non c'era lo smart working, altrimenti probabilmente il libro sarebbe stato scritto diversamente.
Molto diversamente. Senti, il tuo rapporto con la lettura, con i libri oggi?
Allora, con i libri oggi leggo quando devo presentare un libro. Mi capita spesso che mi chiedono di presentare dei libri all'interno di rassegne letterarie, e in futuro ce ne sarà una che mi vedrà particolarmente impegnato per colpa dell'altra persona che c'è dall'altra parte del microfono, Giovanni Follesa, e appunto mi capita spesso di leggere dei libri perché appunto mi chiedono di presentarli, e quindi questo mi obbliga a leggere, perché altrimenti da un paio d'anni a questa parte non ho la pazienza di stare dietro dei libri. Con i miei amici si discute sempre sul fatto che se un libro non ti piace lo puoi chiudere e mollare sul comodino, invece altri dicono no, devi leggerlo sino alla fine perché potrebbe cambiare. Io sono della prima fazione, cioè quello che quando un libro non ti prende
lo lanci?
No, lo lancio, no, lo richiudo, lo metto da parte e cose del genere. Invece appunto è una buona tecnica, perché comunque ho scoperto di essere al di sopra della media italiana della lettura, che in Italia si leggono 3 libri e mezzo, dalle ultime statistiche io pare che ne legga 5, quindi Vabbè, all'anno.
Quindi, diciamo così, intanto dovresti ringraziarmi perché...
No, è sempre colpa tua, io lo dico Giovanni Fallesa, però no, diciamo che ci sono tanti altri, fortunatamente tante altre occasioni, da Leggerezza a Entula a altre manifestazioni letterarie che appunto mi chiedono di presentare i libri e lo faccio con molto piacere. Ma perché? Perché devo dire che ho un... in questa maniera un rapporto fortunato, perché poi mi dà modo di fare tutta quella serie di domande e di curiosità che mi vengono durante la lettura del libro direttamente all'autore. È un caso privilegiato, devo dirlo, perché molti lettori non hanno questa maniera di poter sfrucugliare con l'autore.
No, questo è vero, è una cosa molto importante, quindi per te la lettura oggi diventa di fatto un lavoro in qualche modo,
sì,
no?
Sì.
Quindi e questo ti toglie anche dai sensi di colpa di magari metterti alle 10 del mattino, alle 11 del mattino, mentre tutti quanti vanno in ufficio a leggere un libro, e dici perché? È perché è lavoro. No?
Non solo, ma io poi non sopporto quelli che in estate sotto l'ombrellone con 45 gradi all'ombra sono lì tranquilli, pacifici, che leggono un libro. Al massimo i cruci puzzle per me sono concepiti in spiaggia, perché quando sei al mare ti devi riposare, anche se poi ovviamente tanti trovano invece bellissimo, soprattutto la sera in spiaggia, leggersi il libro quando scende un po' la temperatura.
Hai detto prima che tu sei abituato adesso a leggere e a fare delle domande poi agli autori. Ecco, immaginiamo che qui anziché Giovanni Fallesa ci fosse Kafka. Che domanda gli faresti rispetto a, appunto, alla Metamorfosi?
Ma sicuramente...
E poi ti devi anche dare la risposta.
Allora, Franz, come mai hai voluto... cosa c'è di personale all'interno di questo libro? Franz mi risponderebbe: di personale non c'è, ci sarebbe dei personali, cioè nel senso che io ho voluto analizzare varie figure che troviamo all'interno della famiglia e non solo, perché comunque le domande non se le fa soltanto Gregor, ma se le fa anche la sorella, che poi deve prendere le decisioni. Ci sono poi gli affittuari della casa, perché appunto Gregor non portava più soldi in casa e quindi hanno dovuto affittare. Quindi sono tanti vari personaggi che secondo me racconta non un intimo solo di una persona, ma forse di una piccola società, di un gruppo, di un nucleo familiare un po' allargato.
Bene, Michele, io ti direi di prendere l'incipit del romanzo, del libro, così ce lo fai ascoltare ed entriamo un po' in questo clima, anche perché, se non ricordo male, già dalle prime righe si capisce che cosa è successo.
Sì. Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto. Anche perché poi c'è da dire che non lo specificano subito che era una blatta, poi altri hanno dato altre interpretazioni. Sdraiato nel letto sulla schiena dura come una corazza, bastava che alzasse un po' la testa per vedersi il ventre convesso, brunicio, sparito da solchi arcuati. In cima al ventre la coperta, sul punto di scivolare per terra, si reggeva a malapena. Davanti agli occhi gli si agitavano le gambe, molto più numerose di prima, ma di una sottigliezza desolante.
E questa era La Metamorfosi di Franz Kafka, letto da Michele Pipia. Ciao Michele, grazie.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi.
Un programma curato e condotto da Giovanni Fallesa.